State ascoltando Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers. Nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, distribuito da The Cutting Edge. Come sempre al microfono Marocchino Enzo, e a farmi compagnia Gianluigi Piscitelli. Benvenuto.
Ciao Enzo, buonasera a tutti e ciao anche a Gianluca,
che fra un po' ti raggiungerà, se tutto va bene.
Speriamo.
Un mese di stagione regolare alle nostre spalle. I Niners escono da questa sequenza di 4 partite con un record di 2 vittorie e 2 sconfitte. Visto l'affollamento in infermeria, non ce ne saremmo stupiti a inizio settembre. Ma facendo la tara degli avversari, la sconfitta contro fila era del tutto evitabile. In una divisione come la nostra, perdere contro una squadra dell'Est complica molto il cammino. Tutte le attenuanti sono valide e tutte le scuse sono rispedite al mittente. La realtà è che domenica notte i Niners hanno giocato male, ma male, 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 per citare un vecchio comico. Sotto accusa in primis la linea d'attacco, la stessa che lo scorso anno ci ha fatto correre all'infinito. Cominciamo a snocciolare un po' di teorie e valutazioni. Vai Gianluigi, cosa ci dici?
Beh, ho finito di leggere proprio prima di iniziare un articolo di Mike Lombardi su The Athletic che si dilunga diffusamente sulla linea d'attacco. E il problema della partita con Philadelphia, che per grazia di Dio ho visto a metà, è stato principalmente legato al fatto che Philadelphia ha sfruttato la enorme aggressività che ha la linea d'attacco di Shannon, che è necessaria per eseguire il suo tipo di gioco e il suo tipo di bloccaggio, cioè il run blocking, e il sì, spero di non aver detto una cavolata, ma sono stanco, i nomi mi sfuggono, gli Eagles hanno appunto sfruttato l'aggressività dei nostri uomini di linea e l'hanno giocata in modo diverso da come giocano rispetto al solito, e questo ha avuto una efficacia devastante, perché hanno messo tantissima pressione su Garoppolo, hanno messo in difficoltà soprattutto sui passaggi tutti e 5 gli uomini di linea, perché al di là della bravura di Schwartz nel disegnare la strategia difensiva, l'articolo di Lombardi dice secondo me una cosa che nella sua semplice banalità è dannatamente vera. È una stagione particolare in cui non c'è stata pre-season, non c'è stata la possibilità di fare ripetizioni in game action sostanzialmente con i nuovi compagni di squadra. Abbiamo un nuovo tackle di sinistra che è un all-pro, ma viene da un anno fermo e entra in una squadra nuova. Abbiamo una nuova guardia destra che al college giocava tight end, che l'anno scorso non so se faceva come Warner, che faceva il commesso in un negozio o giù di lì, ma l'abbiamo raccattato dalla strada, e dopo avergli fatto fare lo swing tackle con discreto successo nel 2019 lo abbiamo messo prima a fare la guardia, poi quando si è fatto male il centro di riserva diventato centro titolare da novembre dell'anno scorso, l'abbiamo messo a fare il centro, è andato così male come centro. L'articolo di Lombardi ci parla di una serie di scambi sbagliati allo snap con Garoppolo, ripetizioni infinite dopo gli allenamenti, che abbiamo preso uno che non so neanche come si chiama, c'ha un nome che comincia con l'H, Ronis Grasu, per fare il titolare nella prima partita, E questo si è inevitabilmente riverberato sulla efficacia e sulle capacità di Brunskill. Accanto a lui McGlinchey, che è uno degli imputati principali della mediocre inizio della nostra linea offensiva, che è un ottimo run blocker, è anche superiore alla media. Come pass protector lascia, cioè, può migliorare, diciamo così, non voglio dire lascia desiderare. Alchimia e amalgama da ricreare, non giochi la pre-season, ci si fa male a ripetizione, tutta questa serie di concause. NFL, io lo dico, l'ho detto tante volte negli ultimi podcast, NFL not for long, cioè non dura molto, era un'espressione coniata per descrivere la durata limitata delle carriere dei giocatori, ma anche il successo delle strategie offensive non dura a lungo, perché le difese hanno un anno o poco meno per pensare a delle contromisure, e quindi quello che ha avuto successo nel 2019 non è detto che automaticamente debba aver successo nel 20, perché questi qui hanno la mania di studiare e delle contromisure le prendono. Schwartz è un ottimo allenatore della difesa, e niente, è uscita sta porcheria di partita, ma più in generale sono uscite quattro partite in cui la linea, anche quando abbiamo passeggiato contro Jets e Giants, è stata messa seriamente in difficoltà, tant'è che Garoppolo si è fatto male per i colpi che ha preso in quel cesso di stadio, e devo dire che anche all'inizio della partita contro i Giants Mullens ha avuto qualche difficoltà. Quindi, tirando le fila, errori dei singoli, difficoltà, mancanza di allenamento, infortuni, e probabilmente un anno che è iniziato con sotto una stella pessima, e raddrizzarlo sarà un'impresa estremamente ardua.
Sì, come dicevi te, due partite brutte che però le abbiamo sfagate contro Jets e Giants, ma perché erano i Jets e Giants, probabilmente. Lì bisogna capire.
No, toglicelo probabilmente. Io non so se contro Philadelphia, con quella partita lì, ma il tema è che abbiamo giocato contro una squadra allo sbando, Jets, che fa veramente pena, e contro una squadra men che mediocre come i Giants, che per di più era la prima partita senza Saquon Barkley.
Sì, io sono rimasto molto deluso da il loro QB Daniel Jones, molto molto deluso. Ne parlavano tanto bene, ma non ho visto né sicurezza né precisione né, insomma, cose che magari Darnold è messo nella stessa, in una squadra simile, ma comunque aveva la sua personalità dentro l'addole, dentro in linea di scrimmage. Però sì, io allora, Philadelphia ha una delle linee difensive migliori della Lega, se non la migliore, comunque nella top 10 di sicuro. La nostra linea offensiva quest'anno è molto calata, sia per gli infortuni, sia per tanto altro, sia perché hanno cominciato a prendersi giustamente le contromosse, perché sapendolo da 6 mesi che giocavano contro di noi, stanno a studiare più noi che altre magari attacchi che sono più gestibili. Poi noi mancava tanta gente e siamo arrivati lì punto punto, però Mullens avrà avuto tutti i suoi difetti, è stato impreciso, ha sparato la palla a caso sicuro. La teneva
non
fin troppo. Non
ho capito se l'hai detta con la S o con la Z.
No, a caso.
Ah, ok.
Però
no, perché quell'altro è un defensive back degli Eagles.
Però cioè, no, sto Cristo non aveva mica più di 2 secondi prima di trovarsi l'uomo addosso.
No, ma sicuramente.
Cioè, ed è vero che chi ha più di 3 secondi per lanciare, un uomo libero lo trovo, perché un attaccante libero in 3 secondi si deve, per uno almeno si deve liberare per forza. Ma lui non ne aveva il tempo, si vedevano o da destra o da sinistra o dal centro, molto dal centro anche, che entrava di tutto, linebacker, cornerback, e più entravano, più ne facevano entrare anche a 2 volte e più riuscivano. E lì c'è poco da fare, le corse non sono riusciti a correre proprio per quel motivo lì, perché non, quando correvano o prendevano 10 yard perché veniva il blocco, oppure si fermavano sulle linee di scrimmage perché il blocco non veniva, e la maggior parte delle volte si fermavano sulle linee di scrimmage.
Ma tra l'altro una cosa che analizza questo articolo è che dove noi siamo precipitati rispetto all'anno scorso è anche su quella che viene definita la media di yards a portata aggiustata, cioè che non tiene conto di tutti i big plays. C'è una ti considera la corsa media e ti toglie l'ala positiva, cioè la corsa per esempio con cui abbiamo iniziato la partita disgraziata contro i Jets non viene considerata. E l'anno scorso eravamo ottavi perché guadagnavamo 4 yards e 53 di media, quest'anno siamo 31esimi, ne guadagniamo 3,3, è il 25% in meno. È tutto lì.
Sì.
È tutto lì. Cioè, è chiaro che se hai un quarterback come Mullens, che secondo alcuni che seguono uno sport diverso da quello che seguo io, dovrebbe togliere il posto da titolare a Garoppolo. Non ho detto che io seguo quello giusto e loro quello sbagliato. E se gli togli il gioco di corse, se non gli dai tempo per lanciare, è inevitabile che quello ti faccia una partita orribile. Poi ci ha messo del suo Mullens, perché sì, i 2 intercetti sono veramente una cosa raccapricciante. Però non si vince, non si perde da soli una partita, e la partita l'abbiamo persa tutti. Enzo, cioè, purtroppo siamo di nuovo a dover commentare una stagione in cui tutte le nostre valutazioni partono dagli infortuni, e questo, cioè noi ci siamo anche un po' ringalluzziti, perché io credo che nella NFL nulla ti è regalato, e andare a vincere di 30 punti fuori casa non è, anche contro i Giants non è facile, farlo come abbiamo fatto noi con il secondo quarterback, l'ottavo running back, il settimo defensive end, il quindicesimo cornerback e via dicendo, e ancora più complicato. Però gli infortuni pesano, cioè
sì, soprattutto in
non si può dire il contrario. Esatto, noi abbiamo nessun allenamento contro altre squadre,
hanno fatto 15 allenamenti con le pezze prima di giocare la prima partita, cosa che non è mai successo.
Sì, no, io adesso poi devo dirti la verità, non è che sono in grado di dirti quanto le restrizioni Covid hanno limitato gli scrimmage, gli allenamenti con l'attrezzatura, però è mancata la pre-season, che per noi che guardiamo le partite ci danniamo e ci incavoliamo perché magari non li abbiamo visti, o chi le va a vedere allo stadio ha speso un botto di quattrini per vedere un drive e mezzo di Garoppolo, e a loro basta quello, ed è diverso da quello che evidentemente fanno contro i compagni di squadra in allenamento. Allora, somma tutti questi fattori e hai una stagione che sarà complicata, molto complicata.
Anche perché gli infortuni non succedono solo a noi, succedono a tutti. Tutti quanti hanno nomi importanti fuori.
Perché se si sono fatti male, cioè, Mahomes e Wilson?
No, però secondo me, okay. Magari. Oh, non ho detto magari, scusate. No, però no, c'era una bella foto di Gilmore che abbracciava Mahomes, sì, dell'ultima partita.
Magari alla latina l'hai detto. No, no, ma guarda che me la, in una delle mie varie chat hanno pubblicato la foto di Mahomes che saluta affettuosamente Gilmore, e ha detto: hai visto mai che gliel'ha passato?
Ricordiamo che Gilmore è stato trovato positivo al coronavirus.
Esatto. E Enzo, la sua voce nasale invece mi garantisce il tampone negativo, perché se non avrei fatto il podcast che è rigorosamente senza mascherina, perché siamo ognuno a casa sua. E attenzione, lo dico per De Luca, perché io sono governato dalla scelta. E no, io invece ho commentato la foto dicendo che è Mahomes che è un portatore sano di Covid che lo ha attecchito, ha rappassato a Gilmore. Sono sicuro che è andata così. E sì, tutti quanti si fanno male. C'è Saquon Barkley infortunato,
Michael Thomas.
Michael Thomas ce l'ho al fantasy, sì, si è fatto male perché ha giocato alla prima partita contro la sua ex squadra di Esposito Gianluca, e detto anche l'angelo della morte. E no, ci manchi Gianluca, veramente sì, è difficile fare il podcast contro di te.
Proseguiamo,
si
ritmo,
sente
ritmo,
la sofferenza in tutto quello che dico. E però Enzo, quello che è successo a noi non è che ha molti eguali nel resto della Lega.
No.
Ma se mi togli l'ala anche qui e mi guardi il lungo periodo, noi in questi 3 anni quanti diavolo di infortuni abbiamo significativi abbiamo avuto?
Noi stiamo
giocando con il quarto cornerback che sarebbe Verrett,
sì,
più o meno,
forse il secondo, secondo più pagato, forse sì. Che però
Johnson, no Verrett no, credo che abbia, no, ha avuto 2 annuali ma ragionevoli. E poi gioca Dante Johnson,
sì, è quello che ha preso un fallo da galera domenica,
no. Capito?
Cioè, sì, no,
se il touchdown della decisivo se l'è preso in faccia Dante Johnson, ci sarà un motivo.
Eh beh, ma lo sanno anche gli Eagles con chi giochiamo e lanciano su quelli, giustamente.
Allora ribadisco, infortuni sono una componente del gioco,
quello sicuro,
che hanno condizionato la nostra stagione. Ringrazio a proposito la Lega per il campo di merda in cui ci ha fatto giocare 2 partite di seguito, veramente.
Bene, prossime 2 partite abbiamo ancora l'ultima, diciamo, come si può dire, dell'andazzo delle piuttosto abbordabili, che è Miami in casa,
sì.
E quella dopo
con Fitzmagic,
sì, se non sì, da come sta giocando direi che non ci siano dubbi su chi giochi, non giochi. Che comunque,
e poi dopo abbiamo
i Rams, e direi che anche quella, adesso vado a controllare, ma potrebbe essere una notturna.
Che gioia. No, i Miami Dolphins sono una squadra meno peggio di quanto possiamo immaginare, però insomma Fitzmagic te la può fare la partita numericamente importante, però siamo seri. hanno una linea difensiva discreta, ma sono scarsi, cioè in condizioni normali gliene diamo,
sì,
diciamo, di 20 facile.
Sì.
Noi abbiamo Garoppolo e Monster che si sono allenati, però non sappiamo se giocheranno. E io dico che devono giocare soltanto se stanno bene, probabilmente lo stesso approccio che si è avuto per George Kittle. Dobbiamo, la stagione per me è segnata, ma tutto può accadere, per cui dobbiamo giocare una partita alla volta, dobbiamo cercare di vincerne quelle alla nostra portata, e senza rischiare troppo, e dobbiamo cercare di giocarci le partite contro i Rams, contro Seattle, contro Arizona, contro Green Bay, contro New Orleans, contro i Patriots, contro gli stessi Bills che sembrano una macchina da guerra.
Vediamo, sono ben inquadrati come squadra, sono sì, belli massicci, cioè una, sì, bella, sì, difesa, no, un bel attacco. Allen è cresciuto molto,
sì, poi hanno preso Diggs da Minnesota e c'hanno un discreto gioco di corsa, la difesa è bella tosta, aggressiva, e niente, noi dobbiamo sperare di fare un... Io vorrei, mi interessa come giochiamo con Miami, proprio perché la stagione è particolare, può succedere di tutto.
E chi giocherà contro Miami sotto il centro? Secondo te?
No, secondo me gioca Mullens.
Diciamo, gioca ancora Mullens?
Sì, gioca Mullens.
C'erano tutti di Steve Young che si augurava che giocasse ancora Mullens.
No, ripeto, se gioca Garoppolo è perché deve stare... Deve
no,
stare
tra lui e Betard. Certo.
Sì, no, ho capito. Sì, sì, sì. No, io dicevo, Garoppolo deve giocare sia al 100%, se no gioca Mullens. Non esiste che tu per una partita orrenda metti in panca il quarterback. È sbagliato, insomma,
ma
è un colpo duro.
Lì partiamo dal presupposto che a 5 minuti a 5 minuti dalla fine che ha fatto l'intercetto,
sì,
lui, il secondo, ho detto beh, adesso si va in campo, 5 minuti di azione offensiva, di drive offensivo, dentro 7 punti, se vince la partita si va a casa, intercetto al primo gioco,
sì. E no, infatti tu non pensare più la prossima volta.
Poi ho pensato, vabbè, mica lo sostituirà per una cosa del genere. Quando ho visto il numero 3 sotto il centro, ho detto: mamma mia, povera la sua autostima, come si deve rimanere male?
Ho capito, però ha fatto una partita di merda. E sì, ci sta. E io non l'ho visto, sono andato a letto.
No, io ho visto il condensato perché.
No, io
se vedevate uno su un camion in una provincia di Parma che urlava come un matto lunedì mattina, ero io.
E cosa urlavi di preciso, marocchino?
Dai, ma dai, no, con tutti i vetri aperti, perché si stava bene,
cioè, è chiaro. Ma no, io non riesco a vederla indifferita, perché soprattutto perché vado a vedere il risultato.
No, io me lo tengo buono
nell'animo, io sì. No, ti ho detto, deve giocare Mullens titolare se Garoppolo non è al 100%.
No, io comunque anche se fosse al 100%.
Che?
Io se fosse al 100% li terrei buoni un'altra settimana.
Sì. E boh, speriamo di... Ma di non fare troppe cazzate, di fare una partita quadrata, veramente il risultato non mi interessa, perché come dicevo l'altra volta e lo ripeto in questa, perché è volata giù veramente un'offesa pesante nei miei confronti la settimana scorsa e due settimane fa, per me è tutto niente, Super Bowl or bust, per cui a me non me ne frega di arrivare alla wild card e perderla, onestamente. Ci voglio arrivare bene.
Beh, magari se ce li giochiamo, penso di aver perso Gianluca, cioè Gianluigi. Aspetta che proviamo a far così.
No, partita con Seattle. Mi senti?
Sì, adesso sì, va, andiamo.
E, dicevo, io alla wild card ci devo arrivare giocando bene e la posso anche perderla, fare partite come contro Philadelphia e vincerla, perché magari ingarri il 2 minutes offense dopo che hai giocato appunto una partita orribile. Arrivare alla wild card per caso e perderla male, no, non mi interessa, veramente non mi interessa. Preferisco fare delle ottime partite e perderle, non fare la wild card che arrivare alla wild card giocando male.
È anche vero che finché sei vivo, sei vivo, poi ai playoff tutto è relativo.
Sì, sicuramente sì, però
dopo sono episodi e occasioni.
Sì, holding non chiamati, così.
Sì, ne sappiamo qualcosa.
Sono così che si vincono i Super Bowl. Cioè, lo ripeto fino alla noia, perché è un maledetto gioco di episodi e un episodio ti segna un ciclo, ecco.
Bene, per puntualizzare, contro i Rams in settimana 6 giochiamo il Sunday Night.
Meraviglioso.
E facciamo una piccola lista dei casi Covid in giro per la Lega.
E abbiamo Cam Newton, Stephon Gilmore e credo basta. C'è il cornerback dei Falcons che ne è uscito.
Hanno trovato qualche caso nei Titans, di cui hanno dovuto modificare delle partite di campionato per riuscire a mettere insieme il tutto. Hanno dovuto far spostare il bye a Baltimora, perché giocavano con Pittsburgh.
Hanno gestito la cosa come quella federazione italiana, non ricordo bene quale, cioè avevano i Titans con un bel po' di casi e quindi hanno riparametrato il calendario e sono stati facilitati dalla bye simile o vicina che avevano con Pittsburgh, e quindi gli hanno anticipato il bye alla 4 e recupereranno tipo alla 8 e giù di lì. Per la positività di Cam Newton, la partita tra Kansas City e New England della settimana scorsa è stata spostata a lunedì, e come la FIGC, insomma, tale e quale, ispettori,
decisioni di giudici non arrivate.
Sì, no, veramente tale e quale.
Beh, che siano una spanna sopra l'abbiamo sempre saputo,
e che noi siamo una spanna sotto anche. Sì, un saluto agli amici Gobbi. Sì, io spero che la vostra tara genetica sia sradicata dall'evoluzione della specie.
Non ce la possiamo fare, non fare un episodio senza offendere.
No, non ho detto niente di offensivo, poi insomma sono loro che sono geneticamente tarati. Il podcast senza il censore è rilassante.
Dura molto meno.
Dura, sì, molto molto meno, sì, parlo molto di più.
Quello
cioè, anche perché vedi, io non sono io che li offendo, apro Telegram in attesa, magari nella speranza di avere uno spunto di riflessione per il podcast, e mi arrivano le parolacce di Domizi Fabio, capito?
Ah, a posto. Un saluto al Domizzi. Sempre il nostro cuore.
Ma sarà nel tuo cuore.
Va bene.
E poi dopo i Rams, dopo Miami, beh, tosta. Loro, devo dire la verità, pensavo che si sarebbero schiantati quest'anno, invece
hanno fatto le prime due giornate molto molto interessanti, dove giocavano molto molto bene. Le altre due incominciano a ritornare quelli un po' dell'anno scorso.
Sì, però comunque sono lì a 3-1 e non sono una brutta squadra.
Sono meglio dell'anno scorso. Vabbè, sì. Se però vogliamo un attimo anticipare, dopo i Rams andiamo a Boston.
Sì, andiamo a Boston e anche quelli, voglio dire, allora lì dovremmo stare attenti a fare quella cosa che non siamo in grado di fare, perché abbiamo uno schieramento difensivo che è estremamente vulnerabile con i quarterback che corrono. Là sarà tanto 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 Cam Newton. Io ho visto un paio di spezzoni, ma immagino di sì.
Dici che per 3 settimane ci sarà già.
Sì, cioè non è che mi abbiano particolarmente impressionato i Patriots, e non hanno, a parte Newton e probabilmente Edelman in attacco, non hanno queste individualità particolari e sono Newton dipendenti. È singolare, tra l'altro, che sono Newton dipendenti e l'hanno raccattato a metà agosto, una roba del genere.
Sì, sì.
Nessuno lo voleva e tutti lo davano per finito.
Che tra l'altro
l'ha preso Bill Belichick, cioè non è che l'ha preso Bill O'Brien, per dire uno, il disoccupato Bill O'Brien.
Beh, però è un peccato per le altre 32 franchigie che non ci sia più lui. Le altre 31.
Guarda, c'è veramente la NFC West che sta facendo, è in lutto assoluto. Perché i Rams erano i prossimi a cui avrebbe regalato qualcosa. E Seattle e Arizona comunque ci speravano e niente. Però ragazzi, evidentemente a Houston hanno finalmente iniziato a ragionare e l'hanno mandato a casa.
Sì, era anche il gioco era piuttosto improponibile ormai. Il gioco di Houston era piuttosto improponibile.
Ma non esiste che tu mandi via il tuo migliore giocatore per un running back stramorto e una seconda scelta. Cioè, ha fatto delle trades, ma adesso non le ricordo nel dettaglio, ma anche quelle per il Tackle, Tamsil, come diavolo si chiama, non so quante
da Miami
ha mandato
un
Miami.
Paio, penso un paio di prime scelte.
Ma noi abbiamo è chiaro che più giovane di Trent Williams non viene da un infortunio, ma noi Williams ce lo siamo presi per una terza e una quinta in due draft di seguito, non nello stesso draft. Mente catto.
Bene, possiamo passare ai saluti ormai? Nell'attesa
più breve
arriva
della storia.
Beh, sai, avendo meno voci da far parlare, si tagliano molto i tempi.
Sì, no, va, ma penso, la verità è che almeno da parte mia credo che si percepisca un sentimento e una sensazione di rassegnazione,
sconforto.
Sconforto. Io da da questa stagione non mi aspetto veramente quasi più nulla. E quindi non hai molto da dire. Non sono quello il tifoso che sale solo sul carro dei vincitori, però se avessi dovuto vedere alle 10 di sera la partita con Philadelphia, che avrei visto tutto, mi avrebbe preso lo sconforto. Mi ha preso anche dopo averla vista metà alle 3 del mattino. È veramente pesante, perché tu vedi l'impotenza della squadra, che non riesce a eseguire perché gioca Dante Johnson. C'è Bosa.
Sì, anche davanti erano.
Cioè, noi si è fatto male Jordan Reed, che voglio dire, se i bookmakers non quotavano un infortunio alla testa, si è fatto male al ginocchio in quel campo di merda. Grillo si è fatto male. Dai.
Ah, sì. Siamo tornati come il 2018, in cui, non avendo passaraci in avanti, avevamo
da quel punto di vista
dei mestieranti come cornerback, cioè sproporzionata così la nostra cover, come ci spiegava bene anche Alberto quando è venuto in trasmissione con noi, si basa sul fatto che davanti siano pesanti, siano massicci.
Sì, no, invece no, Kinlo, a proposito di Alberto, sta giocando bene, stanno iniziando a raddoppiarlo. Bene, voglio dire, sono contento.
Sì, mi sembra esagerato adesso sentire parlare del prossimo draft, ma come fa qualcuno anche nel gruppo, dopo settimana 4.
No, non lo so, no... Magari pensano, spero di prendere Lawrence da Clemson.
No, non ci arriviamo così.
No, non abbiamo bisogno del quarterback. No, mi auguro che una eventuale decisione di taglio di Ford non ci spinga a prendere l'ennesimo pass rusher. Però, ecco, se dobbiamo scegliere un reparto da rinforzare, secondo me la parte interna della linea, una bella guardia, un bel centro, è inutile che dico corner perché tanto non lo prende, quello non lo so, cioè è il ruolo che secondo me deve essere più oggetto di attenzione e rinforzato, però al draft ci pensiamo
ad aprile,
tra 6 mesi anche 7, esatto.
Bene, dai, un saluto e un ringraziamento a Cutting Edge per lo spazio che ci offre per le pubblicazioni. Un saluto a Gianluca, che nel mentre che l'aspettavamo noi abbiamo fatto la puntata. Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, un saluto a tutti e anche Gianluca, che sicuramente starà facendo qualcosa di meritevole.
Dai marocchino Enzo, un ringraziamento e alla prossima. Ciao.